Ma veramente ben arrivati! Questa è Radio Atlanta, il programma si chiama Ma Veramente. E allora diamo il via alla diretta, sono le 20 da poco passate, proprio vedo già un 20,010, sostanzialmente 10 secondi di diretta in onda qui su Radio Atlanta. Ben arrivati, ben ritrovati, diamo il via alla nostra puntata, si chiama Ma Veramente. Sapete che parliamo di tutte quelle cose strane che succedono, tutte quelle cose che ci fanno effettivamente dire il titolo del nostro programma, che è Ma Veramente. In questa puntata andiamo alla ricerca di un tema nuovo, un tema che chiaramente ci fa vivere in modo migliore, come facciamo ogni lunedì qui a Radio Atlanta. Di cosa sto parlando? Di una cosa che pare sia consueta, ma pare che tante volte ce la dimentichiamo. Stiamo parlando dell'arte del donare. E allora lo facciamo subito dopo una sigla che ci mette di carica, quella dei Seid.
Ogni sorpresa ha la sua emozione, oh, oh, ne, perché ogni notizia ha la sua reazione, oh, oh, ne, Simo, che cosa mi stai dicendo? Oh, oh, brucio calmo in un chimico crescendo, oh, oh, oh. Con la faccia di compensato alzo il volume della mia radio e penso con la mano sulla fronte. Ma veramente.
E allora, ma veramente ben arrivati, un saluto da Simone che dà il via alle dirette di Radio Atlanta del lunedì, sono le 20. Dall'altra parte della regia c'è Mauro, a cui mandiamo un saluto. E ci siamo tutti, tutti pronti per iniziare questa nuova puntata di Ma Veramente. Parliamo di donare. Quante volte ci siamo chiesti qual è il vero significato del dono e del donarsi? E insomma, attraverso le parole di filosofi, di poeti, ma anche di gente comune, abbiamo fatto una ricerca e siamo andati a scoprire qual è il vero significato del dono. Dono che chiaramente, no, noi lo riconduciamo al periodo, tante volte al periodo natalizio, noi ora siamo lontani da quel periodo, ma non è soltanto una cosa di quel periodo, e no, perché il dono riguarda un po' la vita di tutti i giorni, insomma nel modo in cui noi doniamo, nel modo in cui riceviamo, probabilmente cambia qualcosa all'interno della nostra vita. E allora questa sera lo vogliamo fare insieme. Come sempre lo facciamo anche attraverso le nostre pagine Facebook, Ma Veramente è Radio Atlanta Milano.
Upon that list, but she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Something just like this.
I want something just like this.
Smokers e i Coldplay per dare il via a questa puntata di Ma Veramente. Allora, siamo partiti da poco e abbiamo un tema molto molto interessante. Stiamo parlando del donare. Che cosa ci induce, no, a compromettere anche il nostro benessere tante volte per aiutare altre persone? Che cosa ci spinge a donare il proprio tempo, la propria energia e il proprio denaro per aiutare a migliorare le condizioni degli altri, anche quando si sa di non poter ricevere nulla di tangibile in cambio? Che cos'è questo? È l'altruismo, che comporta una preoccupazione disinteressata per le altre persone. Di questo stiamo iniziando a parlare questa sera, perché abbiamo visto che appunto l'arte del donare è un qualcosa ancora di misterioso, forse un po' più legato alla filosofia orientale, ma per noi occidentali diventa qualcosa, diciamo, da scoprire. E la prima cosa con cui abbiamo a che fare dal momento in cui da bambini iniziamo a crescere è quando ci confrontiamo con quello che viene definito essere altruisti, quindi l'altruismo. Che cosa comporta questa preoccupazione disinteressata per le altre persone? Si tratta semplicemente di fare cose per il desiderio di aiutare? Nessun obbligo di dovere, di lealtà o nessun motivo religioso? Voglio sapere un pochettino come la pensate, come la pensano gli ascoltatori di Ma Veramente. 373-8800-855 è il numero per parlare con noi via WhatsApp. Oppure, come dicevo prima, siamo social e quindi le nostre pagine Facebook, quella della radio, Radio Atlanta Milano, o ancora quella del programma, che trovate col nome più semplice di questo mondo, che è proprio il nome del programma e si chiama Ma Veramente. Andiamo a vedere altruismo e quotidianità come convivono nella vita quotidiana, no? Che è piena di piccoli atti altruistici. Pensiamo per esempio al supermercato, quando qualcuno tiene gentilmente la porta aperta a qualcuno che sta entrando con le borse, piuttosto che chi cede il posto sui mezzi pubblici a persone più anziane, a chi dona magari un euro a chi è senza tetto, no? Insomma, tutte queste, le notizie dei giornali, dei telegiornali, spesso si concentrano su casi eclatanti, non so, per esempio dall'uomo che si tuffa in un fiume ghiacciato per salvare uno sconosciuto dall'annegamento, oppure al personaggio misterioso che dona centinaia e migliaia di euro ad un ente di beneficenza. Tutti conosciamo quindi il significato di altruismo, ma attenzione, perché gli psicologi sociali vogliono saperne di più. Si sono quindi interessati a capire il motivo per cui si verifica. Che cosa ispira questi atti di gentilezza? Che cosa motiva, diciamo così, le persone a rischiare a volte anche la propria vita per salvare magari un perfetto sconosciuto? E questo è proprio l'altruismo, è uno di quegli aspetti che ciò che gli psicologi sociali chiamano un comportamento prosociale. Quindi il comportamento prosociale si riferisce a qualsiasi azione, no, che avvantaggi altre persone senza che il donatore dell'azione abbia alcun motivo o alcun beneficio. E allora, come siamo soliti fare a Ma Veramente, adesso andiamo a vedere uno stralcio preso da un film che ci diciamo dà quel qualcosa in più. Ce li seleziona come sempre il nostro carissimo Giuliettino, cui mandiamo un saluto, e questa sera devo dire che ha scelto tre film che ci faranno, diciamo, meditare o comunque ci faranno entrare sempre di più nel vivo della nostra puntata. Io partirei da questo, che è Canto di Natale, no? Disney che rilegge il classico letterario che tutti conosciamo, dove l'avaro e arcigno Scrooge riceve la visita di tre fantasmi la notte di Natale. Noi siamo lontani dalla notte di Natale, però insomma Giulio ci ricorda che donare agli altri è anche ricevere qualcosa in prima persona. E allora andiamo a sentire questo pezzo preso proprio dal Canto di Natale Disney.
Buongiorno signori, ho qualcosa per voi.
20 sterline d'oro, oh no!
Non bastano? Oh, d'accordo, 50 sterline d'oro.
Sul serio, signor Scrooge, noi...
Non bastano ancora? Certo, avete la mano pesante, eh? Ecco a voi. Questi sono 100 pezzi d'oro. Non un penny di più, eh?
Ciao, grazie,
un nipote!
Ciao, Scrooge!
Non sto nella pelle pensando alla tua meravigliosa cena. Ma certo che verrò! Lo sai quanto mi piace la frutta candita con i dolcetti allo zenzero? Sarà da te in perfetto orario. Voglio tutto bello caldo. Ti do un aumento di stipendio. Ti farò diventare mio socio.
Socio? Grazie, signor Scrooge.
Buon Natale, socio.
Pomeriggi giù in cortile, con il sole fermo alle ringhiere. Mi ricordo ancora il freddo, le tue guance rosse, il mio maglione. Giocavamo ad essere grandi, ma mai grandi quanto i nostri sogni. Solo un'altra sigaretta, qui si aspetta un treno che non passa. 100.000 vite fa, inseparabili, ora dove sei, adesso cosa? D'improvviso penso a te, d'improvviso penso che ti vorrei sentire anche per un istante, ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre, ti vorrei guardare senza dire niente, lasciare indietro quello che non serve, anche se qui in fondo non è così male, e anche se non è il giorno di Natale. Vorrei sentire anche per un istante, capire che anche per te è importante. Proprio come i monumenti abbandonati e soli in una piazza, polvere di vita che ha ricoperto tutta la bellezza. 100.000 vite fa, inseparabili, ora sei adesso cosa fai? D'improvviso penso a te, d'improvviso penso che ti vorrei sentire anche per un istante, ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre, ti vorrei guardare senza dire niente, lasciare indietro quello che non serve, anche se qui in fondo non è così male. Anche se non è il giorno di Natale, ti vorrei sentire anche per un istante, capire che mentre gli anni passano come fosse un ballo fuori tempo, tu sei con me, tu sei con me, che ti vorrei sentire anche per un istante, ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre, ti vorrei guardare senza dire niente, lasciare indietro quello che non serve, e anche se qui in fondo non è così male, e anche se non è il giorno di Natale, ti vorrei sentire anche per un istante, capire che anche per te è importante. Che per te è importante. Anche per te è importante.
Lorenzo Fragola, questa è d'improvviso nuova entrata Radio Atlanta in una puntata di Ma Veramente in cui parliamo del donare. Dal donare ci siamo collegati all'essere altruisti. Allora ci stiamo interrogando sul motivo per cui siamo altruisti. Andiamo a vedere, la psicologia suggerisce diverse spiegazioni su perché esista l'altruismo, tra cui la prima, che è una ragione biologica. Quindi diciamo una selezione parentale viene definita. Potremmo essere più altruisti nei confronti dei nostri consanguini perché aumentano le probabilità di sopravvivenza dei nostri geni da trasmettere alle generazioni future. Secondo queste ricerche, perciò, saremmo più propensi all'altruismo nei confronti di parenti piuttosto che di altre persone. La seconda invece sono dei motivi chiamati così neurologici. Cioè l'altruismo attiva i centri della ricompensa nel cervello. I neurobiologi hanno scoperto che quando si è impegnati in un atto altruistico i centri del piacere del cervello diventano attivi. La terza motivazione invece è quella del, diciamo, motivo più cognitivo. Secondo questa definizione, l'altruismo si aziona senza necessità che il donatore si aspetti alcuna ricompensa. E se invece dietro a questi atti si nascondessero degli incentivi cognitivi, che non sono ancora del tutto evidenti, che cosa succederebbe? Ad esempio, potremmo pensare, che ne so, di aiutare gli altri ed alleviare le loro sofferenze perché essere gentili con gli altri sorregge la visione che abbiamo di noi stessi. Quindi, diciamo, un essere empatico che ci fa sentire bene. Questa è un po' una di quelle visioni egoistiche, no, della parte dell'altruismo, ossia il fatto che facciamo del bene agli altri semplicemente per stare meglio con noi stessi. Esiste quindi un libro molto interessante di Dawkins, che è uno psicologo tra l'altro adesso molto in voga perché ha scritto quel libro che è La mente delle emozioni, se non ricordo male, ma che parla proprio del gene egoista. Questo è il titolo del libro, ossia è un punto di vista genetico. L'autore arriva a sostenere che in ognuno di noi esistano dei geni egoisti e sono questi geni egoisti che poi, diciamo, ci fanno compiere anche degli atti altruisti. Sarà così? 373 8800 855, stanno già arrivando i vostri primi messaggi WhatsApp che andiamo a leggere tra poco, dopo questo pezzo che ci mette di buon umore e che così ci butta anche un pochettino in quella situazione aperitivo. Andiamo a sentire Freaks.
Living. We have a plan, we've got the means. us, the doors are never ending. If you wanna rule the world, you've got to stop pretending. If you wanna rule the world, you've gotta stop pretending. See.
Freaks, ma veramente abbiamo la capacità di spaziare, di cambiare, di contaminare così il nostro programma in una serata dedicata all'arte del donare. Abbiamo visto quindi come donare sia così collegato con tutto quello che invece è essere altruisti. Ci siamo anche interrogati sul perché è importante essere altruisti. Abbiamo visto quale ragioni danno gli psicologi sull'essere altruisti. Adesso invece io vorrei andare a vedere un altro modo di donare, e per questo vorrei collegarmi con l'ospite di questa sera, che si chiama il professor Antonio Secchi dell'ospedale San Raffaele. Professore, ben arrivato!
Buonasera. Buonasera a tutti.
Buonasera a lei. Allora, professore, una cosa: noi abbiamo qui a Ma Veramente, diciamo, una tradizione, che è quella di darci del tu. Se lei è d'accordo, noi ci diamo del tu, quindi.
Benissimo, ci si sente più giovani.
Esatto, esattamente. Allora, ben arrivato Antonio Secchi, che è responsabile del progetto Trapianti dell'ospedale San Raffaele di Milano. E abbiamo il piacere di averlo qui su Radio Atlanta Ma Veramente questa sera. È veramente un piacere, dicevo, professore, ben arrivato, e soprattutto perché io sono curioso di chiederti qual è il significato del donare in campo medico, cioè per te che cos'è il vero significato del donare?
Credo che la donazione, che sicuramente ha valenze molto ampie in tutti i settori della vita, nell'ambito della medicina trovi la massima espressione nell'area dei trapianti d'organo. E trova la sua espressione perché sono attività queste che consentono di salvare la vita delle persone e migliorarne in modo importante la qualità.
Okay.
A che tipi di trapianto ci riferiamo? Faccio riferimento all'esperienza nostra del San Raffaele, giusto per avere un punto di riferimento.
Sì.
I trapianti che noi facciamo sono vari tipi, sono trapianto di rene nei pazienti che hanno insufficienza renale e conseguentemente per sopravvivere debbono affrontare quotidianamente l'esperienza della dialisi, che è un sistema salvavita per loro, o in chi soffre di diabete insulino dipendente offriamo la possibilità di fare un trapianto di pancreas o un trapianto di isole dell'angrenas, che sono le cellule che fanno insulina. Nel campo della donazione, quindi chi può beneficiare di questo tipo di trapianti sono pazienti quindi insufficienti renali o con diabete.
Uh-huh.
Il trapianto apre il cancello e il concetto alla donazione in due modi, con due modalità. Gli organi che vengono trapiantati in questi pazienti possono provenire da pazienti a loro volta deceduti, quindi donatori che non sono più viventi o donatori invece ancora viventi.
Ah, ok. Ok, quindi diciamo ci sono due aree, no? Possiamo quindi essere donatori nel momento in cui la nostra vita termina, oppure possiamo anche diventare donatori rimanendo in vita, giusto?
Assolutamente, assolutamente. Nel primo caso, quando veniamo a mancare, quindi non siamo più vivi, si procede a quello che è il programma di prelievo di organi da donatore cadavere, questo è il termine corretto,
uh-huh.
E procedura che, della quale beneficiano tutti i pazienti in lista di trapianto, citavo i nostri pancreas piuttosto che reno isole, in quanto sono donatori che possono dare questo tipo di organi. La donazione da paziente deceduto è una procedura che viene fatta nella massima sicurezza, nel massimo rispetto del defunto.
Ecco, infatti Antonio, su questo io direi facciamo bene chiarezza, perché a volte c'è molta confusione, no? Nel momento in cui qualcuno deve decidere, quindi diciamo preventivamente il soggetto che poi donerà gli organi, o magari i familiari nel momento di un decesso improvviso devono decidere se donare gli organi o no. Allora, io vorrei fare molta chiarezza su questo punto. Come funziona esattamente? Perché c'è tanta, diciamo, a volte approssimazione, no? Si pensa che non possano essere attivate le cure necessarie proprio per salvaguardare gli organi che poi vanno donati. Non è così, vero?
No, il sistema che si è evoluto molto in questi anni è assolutamente garantista nei confronti del defunto, e parliamo di defunto, non parliamo più purtroppo di paziente, e ci sono sicuramente per ignoranza, malafede, credulità, un sacco di leggende che vanno abbattute. Il primo target è salvaguardare la salute e la vita del paziente
quando
stesso. Questo non okay. può più essere fatto, il paziente decede. E i criteri di diagnosi di decesso sono criteri estremamente rigorosi, portati avanti da commissioni esterne all'area trapianto, quindi che non abbiano un conflitto di interesse in questo senso, uh-huh. composti da più professionisti tra loro complementari, un medico legale, un neurologo, un rianimatore, quindi persone che mettono la loro professionalità al servizio di questo programma, documentando con certezza la morte della persona. Quindi quello è un fatto assolutamente da sfatare.
Ok, miti da sfatare, perfetto.
Assolutamente. Perfetto. In questo caso perché parliamo comunque di donazione? Perché avviene comunque forse la parte più nobile della donazione in tutte le sue sfaccettature, che è donare parte di sé. Questo è fisicamente rappresentato in questo processo. Naturalmente, se il paziente, che poi è defunto, ha espresso in vita un'opinione favorevole, è un conto. Se la persona non ha espresso in vita un'opinione, ed è anche ragionevole, perché nessuno di noi pensa mai alla propria morte, giustamente, mm-hmm. è delegata alla famiglia in qualche modo a rappresentare il volere di questo defunto, per capire se in qualche modo potesse essere contrario. E questo anche per rispettare la famiglia in un momento sempre molto critico e tragico, perché viene a perdere una persona cara, affinché possa esprimersi e non trovarsi così esautorata nella scelta di cosa fare di quella povera salma che okay. salma oramai è.
Okay.
In questo caso la donazione è un certo tipo di donazione. Come accennavo prima, esiste anche per il trapianto di reni in particolare, non per gli altri organi, perché ne possediamo uno solo e non possiamo donarli, ma nel trapianto di rene, possedendo ciascun individuo due reni che funzionano in modo equivalente,
uno possiamo donarlo.
Esattamente,
okay.
Si può immaginare che una persona vicina a chi è in dialisi possa candidarsi alla donazione da vivente, e quindi configurarsi in una situazione in cui i due reni funzionano bene e abbiamo una grande riserva funzionale, quindi possiamo vivere con un solo rene senza il minimo problema. Uh-huh. Non è inusuale che, studiando un paziente per la donazione, si scopra che magari ha un solo rene oh. e ha vissuto tutta la vita così senza il minimo problema. Quindi anche in questo caso, naturalmente, i processi che consentono questa procedura sono estremamente garantisti nei confronti del donatore.
Okay.
Non si vuole creare un malato in più, si vuole creare un malato in meno,
okay.
quindi massima cautela sotto il profilo dell'idoneità clinica, che il paziente abbia età e condizioni cliniche che lo consentano, che psicologicamente sia una persona equilibrata, che abbia piena consapevolezza del suo atto,
okay.
che non ci siano naturalmente interessi sottesi occulti che vanno sicuramente ricercati.
Tipo la remunerazione economica, insomma, no?
Esatto. Ecco,
deve essere un atto, diciamo, d'amore spontaneo e volontario.
Assolutamente.
E chiaramente chi poi riceve, no, è colui che riceve questo atto, no? Riceve quindi la donazione, o anche lui, diciamo, può fare qualcosa?
Ma direi nel campo del trapianto donatore vivente è un campo interessante, perché la donazione in questo caso, che abitualmente è monodirezionale, da chi dona a chi riceve, questo è il flusso, diciamo,
sì.
che viene, in questo caso può essere invece bidirezionale.
Ah, in che senso bidirezionale?
Nel senso che se io ho un familiare a me molto vicino, e spesso sono i coniugi, quindi anche senza rapporto di consanguinità, ma anche una persona, un caro amico, cioè si può fare al di là dell'assetto, della struttura della famiglia dal punto di vista formale. Mm-hmm. Se una persona mi è molto vicina, che soffre perché è in dialisi, e io rinuncio al mio rene per darlo a lui, e quindi faccio una donazione in quella direzione, vi rimando, io stesso ricevo un vantaggio nella mia qualità di vita, perché per esempio se si tratta di un coniuge, io stesso sono vincolato ai ritmi di dialoghi del mio coniuge.
Uh-huh.
Io
stesso, e quindi la vita, diciamo, migliora per tutti, quindi
migliora
anche,
sì, assolutamente. Quindi non è solo la gratificazione della buona azione che io faccio che mi ritorna, e che è importantissima, però,
okay,
ma è anche un vantaggio pratico. Cioè, nella famiglia una persona in dialisi vincola l'intero ritmo della famiglia alle scadute, alle sequenze di dialisi. Se non c'è più, l'intera famiglia ha più margini di libertà,
certo,
ha più capacità,
certo,
lavorativa, molti vantaggi. Quindi in questo caso è interessante, perché siamo di fronte a un'attività
bidirezionale, come hai definito tu, molto molto interessante. Antonio, io invece adesso ho due domande, una pratica come hai detto tu, una invece un po' più filosofica. Parto da quella pratica, così mi lascio la filosofica per il finale. Di pratico c'è che tu, insieme a Mario Sestito, un paziente che ha ricevuto, quindi, diciamo, una nuova vita proprio grazie a un trapianto di reni, avete siete in carica a un'associazione molto importante che si chiama OSR Trapianti, cioè Ospedale San Raffaele Trapianti. Il sito è osrtrapianti.org. In questo caso, se non sbaglio, Antonio, tu hai proprio la responsabilità scientifica di questa associazione, giusto?
Sì, specifico.
Sì.
Il Mario ha fatto questa cosa con un mio marginale modesto aiuto, perché il motore di questa cosa è Mario, che è una persona di grandi risorse, di grandi capacità di donare.
A cui mandiamo un saluto, visto che ci sta ascoltando, Mario Sestito.
Se no gli fischiavano le orecchie, povero Mario. Il target di questa fondazione, di questa associazione, è di raccogliere fondi per la ricerca nel campo del trapianto, perché la ricerca è il primo passaggio per avere salute per i cittadini e per i pazienti. Senza ricerca saremmo ancora ai tempi della dieta, e la ricerca costa e va finanziata.
Certo.
Quindi raccogliere fondi per la ricerca, fare un'attività culturale nei confronti del trapianto, e in particolare promuovere la donazione da vivente, affinché anche persone che sono lontane da questo programma e magari non ne hanno piena consapevolezza sappiano che si può donare un reno proprio caro, sollevandolo dalle sue sofferenze. E quindi questi sono un po' i due obiettivi: raccolta fondi da un lato, culturale dall'altro. E cerchiamo di tenere il sito aggiornato affinché sia un elemento, diciamo, di conoscenza laica.
Ok, io lo ricordo, srtrapianti.org per tutte le informazioni su questa associazione. La domanda invece più filosofica è questa, e te la pongo in modo molto ampio, no? Che cosa vuol dire per te, quali sono gli occhi, diciamo, che da tanti anni hai nei confronti di vedere, appunto, persone guarire, persone che avevano perso magari totalmente la fiducia, e riacquisire quello che per noi è una normalità, cioè la vita di tutti i giorni?
Beh, è una grande piacere, una grande soddisfazione poter vedere che la nostra azione ricade in termini di qualità di vita su alcuni pazienti che avevano una malattia cronica. È interessante, perché il trapianto è una delle rare condizioni in cui noi riusciamo a curare una malattia cronica, e che quindi, okay, cosa da cui abitualmente non si guarisce la malattia cronica. Il trapianto invece libera da queste condizioni, quindi è anche una condizione interessante dal punto di vista della scientifico, ma della soddisfazione personale. Certo, è un'attività difficile, non sono solo rose, ci sono situazioni molto difficili, pazienti che magari soffrono, con quale noi non possiamo che condividere un percorso a volte tribolato, ma nella stragrande maggioranza dei casi è una situazione molto particolare. Alcuni pazienti festeggiano il compleanno non più il loro compleanno di nascita, ma come compleanno ricordano la data del trapianto, talmente questo impatta sulla loro vita, sulla loro qualità di vita. Ecco.
Fantastico, fantastico. Antonio, grazie mille. Noi potremmo stare al telefono ancora un po', però in realtà il tempo a nostra disposizione è finito, e grazie davvero per questo intervento e questa positività che ci hai portato nella puntata dedicata al donare di Ma Veramente qua su Radio Atlanta.
Grazie a voi per quello che fate, un caro saluto a tutti.
Grazie mille, buona serata.
Arrivederci.
La faccia di compensato, alzo il volume della mia radio e penso con la mano sulla fronte. Ma veramente.
Hello, but I can't hear a word you say. talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. Nothing to lose. Fire away, ricochet. Take your aim. Fire away, shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Cut me down, but it's you who have further to fall. Ghost town, haunted love. Raise your voice, but sticks and stones may break my bones. I'm talking loud, not saying much. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet. Take your aim, fire away. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium.
Titanium in questa versione unplugged, se vogliamo definirla così, no? Sicuramente una versione acustica, ecco, se la vogliamo dire in italiano. E invece quello che vogliamo dire adesso, o meglio leggere adesso, sono i vostri messaggi che sono arrivati via WhatsApp 373-8800-855, il numero della nostra radio, Radio Atlanta. Clara che dice: credo che donare qualcosa agli altri sia il miglior modo per creare un contatto. Che sia materiale o meno, lasci comunque qualcosa di tuo ad un'altra persona, che da lì in poi lo porterà con sé. Stefano che dice: ricordo un pezzo di canzone di Biagio Antonacci che più o meno diceva: amare vuol dire anche a volte annullarsi per dare. Credo che il titolo fosse Sei vero che ci sei, se non sbaglio. Vero, bella, bella quella canzone, Stefano, da ascoltare di tanto in tanto. Ivan che ci scrive: credo che viviamo in una società che per anni si è fondata sul prendere più che sul dare. Vero, anche a volte a discapito degli altri. Purtroppo ora ne accusiamo gli effetti, quindi sarebbe buona cosa invertire marcia e pensare al dare. Beh, Ivan, siamo sempre in tempo, no? Noi sicuramente qua, ma veramente, diamo anche questi spunti, queste occasioni di riflessioni proprio per cambiare quando è necessario. Silvia che ci dice: da 3 anni mi sono data al volontariato in un pronto soccorso, reparto di pediatria. Passo un paio di weekend al mese a fare animazione per i bambini nelle corsie. Alcuni potrebbero definirlo un sacrificio, in verità ricevo tantissimo da questi bambini ed ogni volta un arricchimento anche per me. Beh, tra l'altro abbiamo parlato in alcune puntate scorse proprio della clown terapia, sappiamo quanto abbiamo addirittura la persona che faceva clown terapia per professione si è commosso mentre raccontava insomma la sua esperienza. Lorena che ci dice: trovo onorevole e coraggioso donarsi a qualcosa come una causa in cui si crede. È vero, questa cosa non ci avevo pensato, Lorena, però effettivamente anche questo può essere un modo, no? E aggiunge: ho sempre avuto l'esempio di mio zio che in giovane età e contro il parere dei familiari scelse di intraprendere la strada del sacerdozio e che l'anno scorso ha celebrato il mio matrimonio. Beh, chiaramente, no, il fatto del donarsi anche in questo caso quando c'è qualcosa in cui credere. Allora, mandiamo anche un saluto invece a Ale che ci sta scrivendo proprio in questo momento, che ci dice a tutti gli altruisti, insomma, manda un saluto, e a Walter che ci sta ascoltando direttamente dal nostro portale radioatlanta.it nella parte invece video, dove ci potete anche vedere se volete vederci. Adesso invece è il momento che abbiamo ama veramente, quando andiamo a fare il momento Don't Let Me Down. Che cos'è il momento Don't Let Me Down? È quel momento di carica, di meditazione, di come possiamo dire, di arricchimento, che arriva da qualche speech famoso, che sia un film, che sia una poesia o che sia magari semplicemente qualcuno che ha detto qualcosa che ci può fare riflettere. Questa sera quel qualcuno invece è un poeta molto molto famoso, lo riconoscerete, sto parlando di Gibran, e lo vedrete e lo sentirete proprio nelle parole che sono andato a prendere dal libro Il Profeta, e che sentiremo direttamente nel momento Don't Let Me Down. Ci sono quelli che danno poco del molto che hanno e lo danno per averne riconoscenza. E questo desiderio nascosto rende corrotto il loro dono. E ci sono quelli che possiedono poco e lo donano tutto. Sono coloro che hanno fede nella vita e nella sua generosità. E il loro forziere non è mai vuoto. Ci sono quelli che danno con gioia e la gioia è la loro ricompensa. E ci sono quelli che danno con pena. E la pena è il loro battesimo. E ci sono quelli che danno senza provare né rimpianto né gioia, e si donano in modo simile al mirto, che laggiù nella valle sprigiona la sua fragranza nell'aria. Tutto ciò che avete un giorno sarà ceduto, perciò date adesso, affinché la stagione del donare possa essere vostra e non dei vostri eredi. Spesso dite: vorrei dare, ma solo ai meritevoli. Gli alberi del frutteto non esprimono questo, né il gregge del vostro pascolo. Essi donano per vivere, perché trattenere per ire? E voi che ricevete, tutti ricevete, non permettete che il peso della gratitudine imponga un vincolo tra voi stessi e chi vi ha donato.
Me out. You're the face of the future, the blood in my veins, oh ooh, the blood in my veins, oh ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like...
Sette giorni, Dio creò il mondo. In sette secondi, io ho distrutto il mio.
Pronto? Ezra. Mi chiamo Ben Thomas. Ti ho già chiamato qualche tempo fa, forse però non te lo ricordi.
Ah, sì, me lo ricordo.
Voglio scusarmi per come ti ho trattato.
Ma dovevo essere certo. Dovevo essere certo che fossi una brava persona, buona e paziente.
Che cosa vuole da me?
Voglio farti un regalo.
Questo era un pezzo preso proprio da Sette Anime. Donare, donarsi per rimediare ai propri errori. Lo sappiamo tutti, il giovane ingegnere di successo causa un terribile incidente stradale in cui perdono la vita la moglie e altre sei persone. Distrutto dai sensi di colpa, decide di rimediare a quell'errore fatale mettendo fine alla propria vita, lasciando i propri organi per prolungare quella di altre sei persone che, a suo vedere, ne sarebbero meritevoli. Tutto questo per farci riflettere, diciamo che non sempre l'altruismo è, diciamo, una cosa positiva, o meglio, no all'altruismo obbligatorio, ci dicono gli esperti. Eh sì, perché a volte c'è una pericolosa distorsione, quella di scordare se stessi. Allora andiamo incontro anche un messaggino che ci ha mandato Ale, che dice appunto che non è così altruista. Il grande psicoanalista Erich Fromm coglie in questa concezione una vera e propria violenza morale. Ecco cosa scrive in proposito, cioè dice che è un principio che proclami l'amore per il prossimo, ma che stigmatizzi come tabù l'amore per se stessi, bandisce dal genere umano. Eppure l'esperienza più profonda di cui è capace l'uomo è proprio l'esperienza di se stesso in quanto essere umano. Allora, vero, cioè vero nel senso, io accolgo in parte questa cosa, sono più, diciamo, invece su quello che dice Osho, famoso pensatore indiano, che ribadisce un punto di vista sottolineando che la cosa fondamentale è amare se stessi in modo totale. In questo modo l'amore traboccherà da te e raggiungerà gli altri, e quindi diciamo che nessuno è contrario alla condivisione, ma assolutamente, diciamo, contrario a quell'altruismo che è fatto per possedere gli altri. Eh sì, perché qua dove adesso possiamo arrivare, no? Cioè l'altruismo interpretato come dovere e non come semplice moto spontaneo di solidarietà amichevole, e quindi può trasformarsi in una maschera grottesca di buonismo, cioè uno schermo dietro al quale si c'erano quelle emozioni, intenzioni ben diverse da quelle sbandierate, quindi freddezza, arroganza, prepotenza. No, anche Nietzsche per esempio è molto esplicito al riguardo. Per lui l'altruismo è sovente un modo per impadronirsi della personalità dell'altro, che, diciamo, con un stile poi provocatorio afferma che nel nostro amore per il prossimo non vi è forse celato un impulso verso la proprietà, dice. Ora, come sempre, noi vogliamo dire che un po' le soluzioni stanno nel mezzo, o meglio, ci servono tutti questi discorsi per elaborare un nostro modo di pensare e avere più consapevolezza in noi stessi. La compassione, dice questo articolo preso da Rizza Psicosomatica, ci fa sentire inferiori, cioè quando poi l'altruismo assume la forma della compensione il gioco diventa ancora più pesante, quindi un sentimento siffatto camuffa un senso di superiorità che appunto viene avvertito dall'altro in maniera umiliante. Dice, quindi, alcuni di questi psicologi sostengono che la compassione è degradante per colui che ne è oggetto. Ma io non credo esattamente in questo, anzi dipende come viene interpretata la compassione, perché chiaramente ci sono diversi tipi di compassione, o meglio la compassione di cui sì, possiamo coglierla nell'accezione più profonda e più grande è proprio quell'amore verso il prossimo senza condizionamento di forma. Quindi questo è un po' forse quello che ci possiamo portare via da questa puntata di Ma Veramente, che sta volgendo al termine. Abbiamo ancora il tempo per un pezzo, questa volta ascoltiamo i The Giornalisti, Sold Out, che credo sia anche il titolo del loro album, che sì, si chiama Completamente Sold Out. Giornalisti che ascoltiamo da un po' di tempo qua su Radio Atlanta. Non so, quasi quasi questo pezzo lo preferisco a quello precedente che si chiamava appunto Completamente. In ogni modo, Completamente Sold Out fanno anche il titolo dell'album. Li ascoltiamo qui, Ama Veramente, su Radio Atlanta.
Vorrei morire brillo mentre ascolto questa canzone, sfrecciando a 2000 sotto un lampione. Vorrei che il funerale fosse sold out, mentre in chiesa risuona forte ancora questa canzone. Ti lascio il mio inno in un silenzio profondo, per quando non ti viene sonno in una notte leggera. Ti lascio il mio inno dentro il mare profondo, per quando corri in macchina le due di notte, senza una meta, senza una strada, con gli occhi lucidi e la sigaretta. Tra le tue dita di seta. Mentre canto questa canzone, correndo a 2000 come un coglione, vorrei che in paradiso fosse sold out, mentre in cielo risuona forte ancora questa canzone. Ti lascio il mio inno in un silenzio profondo, per quando non ti viene sonno una notte leggera. Ti lascio il mio inno dentro il mare profondo, per quando corri in macchina le due di notte, senza una meta, senza una strada, con gli occhi lucidi e la sigaretta. E mi avrai perdonato e mi avrai di seta, tra le tue dita lì.
Dai, sbaglio, questo è uno di quei pezzi che si cantano magari in quei, anche quei sabati sera, quei venerdì sera di spensieratezza, no? Un po' come la spensieratezza che è dentro a un film molto molto interessante, si chiama Un sogno per domani ed è ispirato a una storia vera e a un libro che si chiama La formula del cuore, che narra appunto una storia in cui si vede un bambino di 11 anni elaborare una teoria sorprendente in risposta ad un semplice compito affidato dall'insegnante. Le teorie del passa il favore, secondo cui si potrebbe realizzare un mondo perfetto semplicemente se ogni giorno ogni individuo desse il proprio aiuto ad altre persone, e loro, diciamo, facessero altrettanto e così via. Quindi si innescherebbe un circuito virtuoso. Andiamolo a sentire.
Cos'è passare il favore?
Questo sono io. Questo sono io. E queste sono tre persone a cui darò il mio aiuto. Ma deve essere una cosa molto importante. Una cosa che non possono fare da sole. Perciò io la faccio per loro. E loro la fanno per altre tre persone. Siamo a 9. Ne aggiungo 3 a ognuno. Non lo so, per me certe persone hanno troppa paura per pensare che le cose possono essere diverse. E, insomma, il mondo non è tutto quanto merda. Ma credo che sia difficile per certa gente che è abituata alle cose così come sono, anche se sono brutte, cambiare. E le persone si arrendono. E quando lo fanno poi tutti ci perdono.
Beh, io non ho tanto altro da aggiungere dopo questo film, se non altro che, come si dice, no, con la banalità, è che il bene chiama bene. Quindi diciamo che donare ed essere altruisti in modo spensierato, in modo puro, veritiero, forse è una cosa meravigliosa che dovremmo tutti ricercare. Grazie mille per essere stati qui con me questa sera, grazie anche a Mauro che sta dall'altra parte della regia e che ci permette come ogni lunedì la messa in onda. Un saluto va a Giuliettino che veramente ogni di settimana in settimana ci sorprende, mi sorprende con dei film che ci fanno meditare, che sono sempre sul pezzo. Ragazzi, ci sentiamo lunedì, ciao! E dopo di me, Johnny con Non Solo Rock, come già detto, l'appuntamento con Ma Veramente è lunedì prossimo, dalle 20 alle 21. I love